L'antifona all'inizio di questa liturgia faceva riferimento a un salmo, quel salmo che dice a proposito del Signore che entra nel suo tempio: alzate o porte i vostri frontali perché entra il Re della Gloria. E questo Re della Gloria questa volta era entrato mite, seduto su un poledro d'asina, acclamato da uomini che forse non lo avevano neanche veramente conosciuto e non avevano compreso chi fosse. Forse uomini che avevano il desiderio di essere affrancati dai romani, forse uomini che avevano il desiderio di essere guariti. Chissà, molta gente ha seguito Gesù, nessuno di loro ha capito cosa era venuto a fare. Perché dico questo? Perché anche colui che aveva detto tu sei il figlio di Dio, tu sei il santo di Dio, cioè Pietro, quella volta che Gesù gli aveva chiesto, no, vicino al Giordano, chi dice la gente che io sia, voi chi dite che io sia, anche lui abbiamo visto in questa occasione, l'occasione più importante della vita e della missione del Cristo, ha detto a gente che passava, io non conosco quest'uomo. Allora, quando vedi tutte queste cose insieme, ti rendi conto che tu sei quest'uomo, che tu sei quello che ha visto, ha capito, ha sentito, ha ascoltato, ha immaginato, probabilmente ha pure pregato, ma nel momento in cui il mistero si apre, eppure tu forse dici, chissà, Dio mi ascolterà, avrà pietà di me, mi verrà in soccorso, mi sosterrà, mi salverà. Ma come? Ma non l'avevi seguito durante tutto il corso dell'anno? Il figlio di Dio che parlava, che guariva, che annunciava il regno, che ti è venuto incontro, lo spirito che ha abitato il tuo cuore, che ha animato la tua preghiera. Eppure nel momento critico della tua vita tu non ce la fai a sostenere le prove che ti vengono incontro. Allora questo smette di essere un racconto, quello che abbiamo ascoltato, il racconto di un fatto, e diventa una liturgia. La liturgia di un verbo incarnato che viene a prendersi la tua debolezza, la tua fragilità e la consegna agli uomini, all'umanità che non è capace di comprendere. La consegna delle mani di autorità false, di autorità che non ce la fanno a capire. Ma perché lo fa? Per metterla in difficoltà? No, per operare questo passaggio dall'ignoranza alla fede, dalla lontananza all'ingresso nel regno del Padre. Una liturgia che si snoda dentro i fatti che abbiamo raccontato. Avete visto molti di questi fatti, cioè questa è un'icona dove ci sono molti motivi, magari noi non ce ne rendiamo conto. Per esempio, quando Gesù sta davanti al sommo sacerdote e il sommo sacerdote gli chiede, no, chi è veramente, se è il figlio di Dio, e lui dice di sì, che fa il sommo sacerdote? Si straccia le vesti. A me non fa molto effetto, ma quel gesto dice che il sommo sacerdozio è finito, lo dice il libro del Levitico. Quando il sommo sacerdote si straccia le vesti, vuol dire che la sua autorità non c'è più, è terminata. Ormai il culto, quello che avevano creduto fino a quel giorno, non c'è più. Ratifica di questa fine del culto è il santuario del Tempio, il velo che si squarcia alla morte di Gesù. Ormai non è più adeguata quella modalità dell'alleanza. E queste cose tu dici sono interessanti, ma ancora non entrano nella mia vita. Allora andiamo insieme fino a quella sera, prima di tutti questi fatti, quando Gesù sa che né Pietro né gli altri, qualcuno si scandalizza perfino dell'unzione da parte della Maddalena. Insomma, nessuno ha capito quello che lui è venuto a fare. Nessuno. E si sta per compiere questo passaggio da un rito a un altro rito, da un culto a un altro culto, da una fede a un'altra fede, o per dirla come la dice la scrittura, da un patto, da un'alleanza a un'altra alleanza. E proprio questi non l'hanno compreso. Quelli che avevano in mano la scrittura non l'hanno capito. Quelli che lo avevano seguito, hanno visto i miracoli, non l'hanno capito. Che fare con un'umanità così? Dimmelo tu. Che fai tu quando tutti quelli che c'hai intorno negano quello che sei, quello che vuoi, quello che desideri, perfino quello che fai, e ti schiacciano? Che fai? Non pensi forse dentro di te al grande dolore che provi? E non c'è forse uno spiritello che viene a suggerirti la vendetta, la rivalsa su chi ti sta negando in qualche modo? Sai perché lo fai? Perché non sai chi sei. Perché non sai che stai a fare in questo mondo, perché non sai neanche qual è la grandezza della tua vocazione, ma Gesù questo lo sapeva, per questo tace, per questo porta questa sofferenza, non fino alla croce, ma fino al Getsemani. E là al Getsemani, lasciati questi uomini ignari, inconsapevoli, addormentati persino, appesantiti dopo quella cena, forse pasquale, che avevano fatto insieme, dopo che lui aveva benedetto uno di quei calici, con l'ultimo calice nel cuore egli si reca fino a quel luogo. L'ultimo, quel calice che avrebbero dovuto bere fino alla feccia tutti gli empi della terra, come dice il Salmo. Ma deve berlo lui, deve decidere lui di berlo, perché gli uomini, l'abbiamo detto, non sono pronti, non ce la fanno, manco hanno capito che succederà. Con questo calice, egli, lasciati tutti, se ne va fino davanti al Padre, solo, il Figlio di Dio l'Altissimo, il Verbo incarnato, solo se ne va. Gridando davanti a Dio, Padre, questo calice dell'ira che scenderà su questa gente e la distruggerà, questo calice del giudizio che tu hai preparato perché alla mia morte finalmente tutti possano essere giudicati secondo la tua legge, che cosa facciamo di questo calice? Lo può bere questa gente? Lo può bere Pietro, lo possono bere gli apostoli, lo può bere il sommo sacerdote e tutti gli altri del popolo eletto che tu hai scelto? No. Allora questo calice, Padre, mettiamolo da parte, fallo passare. Io mi offro volentieri, semmai lo bevo io per loro. Bevo l'ignominia, bevo il disprezzo, come aveva detto il profeta Isaia. Muto me ne vado davanti ai miei tossatori come una pecora condotta al macello. Guarda me, non guardare loro. Ma questo calice del giudizio aspetta, aspetta ancora, non versarlo adesso. Io farò quello che vuoi, ma tu abbi pietà di loro. E si mette in mezzo il Figlio di Dio, tra il giudizio di Dio Padre e il peccato degli uomini. Egli si mette in mezzo per dire: per amore io faccio questo, io bevo questo veleno a posto loro, tu accoglielo, Padre, accoglielo. E poi si snoda tutta questa logica fino al momento in cui finalmente Gesù è crocifisso, quando sta per morire, dopo aver gridato per tutti gli uomini, il grido che è contenuto nel Salmo che dice: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un Salmo che non finisce così tuttavia, ma che volge verso la benedizione, dopo aver detto queste parole, gli pongono finalmente il vino intossicato, il vino diventato aceto, gli dicono: bevi questo calice. Ma egli muore. Veramente Dio lo ha esaudito. Lo ha esaudito. Ha accettato la sua morte e ha separato il giudizio. E noi dove siamo? Ignari, lontani, oppressi, in difficoltà, non abbiamo capito anche noi niente di questo messaggio. Viviamo tra rancori, tra gelosie, invidie, tra dicerie, tra mormorazioni e chi più ne ha più ne metta. Dove siamo noi? Siamo appoggiati su questo cuore di Gesù Cristo che ha permesso al giudizio che ci avrebbe distrutti di attendere ancora. E tra le due sponde del giudizio e della misericordia, noi camminiamo come un popolo che loda il Signore, nell'attesa di essere visitato, amato, redento, liberato dalla stoltezza, dal peccato, dall'ignoranza e dall'ingiustizia. Oggi noi questo celebriamo e facendo questa Eucaristia, celebrando questa Eucaristia, questo calice mettiamo davanti a Dio. Stavolta lo beviamo anche noi nella speranza che il giudizio non ci colga di sorpresa e che possiamo entrare volentieri nella comunione con la Trinità Santissima. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, il sacrificio del tuo Figlio ci dà la possibilità di chiederti ciò che è buono e ciò che è giusto, nonostante abbiamo peccato e ci siamo allontanati da te in molti modi. Ascolta la preghiera della tua Chiesa e per la offerta che Gesù ha fatto per noi, degnati di esaudirla. Per questo ti preghiamo. Ti preghiamo, Padre Santo e Misericordioso, per il Papa e per tutta la Chiesa. Sia la tua sposa un segno del tuo amore generoso e ricco di misericordia, quell'amore che tu riservi a tutti i tuoi figli, senza nessuna esclusione. Perché il mondo creda e comprenda che noi siamo qua per versare di quel sangue che ha avuto la capacità di salvare l'universo. Dà coraggio ai tuoi figli e chiama pastori secondo il tuo cuore. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, davanti all'altare di questo grande sacrificio, nella memoria di questa santa settimana, la nostra coscienza trema, i nostri nemici ci accusano, i peccati che abbiamo commesso ci mettono in difficoltà. Ma tu apri le porte alle nostre richieste e perdona ogni nostra azione contro di te e contro il prossimo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, la grazia di questo sacrificio raggiunga anche coloro che oggi ci fanno soffrire, ci fanno stare male, quelli che ci giudicano, quelli che dividono le nostre famiglie, quelli che si comportano stoltamente, mettendoci in difficoltà in molti modi. E mentre tu li guarisci, fa che anche noi possiamo perdonarli. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, come il tuo Figlio guardò con tenerezza e misericordia i suoi discepoli, inconsapevoli e lontani, addormentati, appesantiti, tu pure guarda a questi tuoi figli, sostienili in questo tempo, da ogni difficoltà, rendili pronti davanti alle prove, allontana da loro il maligno con le sue seduzioni, guariscili certamente da ogni maleficio, mostra loro anche la tua potenza, guarendoli nel corpo. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore. Amen.